Buonasera, bentornati a 108, io sono Andrea Ghezzi, questa sera in compagnia del mio amico Giallo. Ciao Giallo, come stai?
Ciao Andre, io sempre bene quando mi chiami.
Vabbè, ma noi ci sentiamo spesso, però questa sera ti ho invitato al podcast e tra l'altro botta de culo, perché Pier Mandoi ci ha abbandonato, ci doveva essere, per ora non si hanno sue notizie, Cavatton aveva degli impegni, il buon Matteo Perfetti è a lavorare, e quindi Giallo, stasera ti tocca fare la puntata con me, da solo. Tra l'altro era un qualcosa che volevamo... Non smettila, smettila immediatamente.
Mi dispiace per te e per chi ascolterà nel prossimo...
Allora, intanto è arrivato anche Lorenzino a farci compagnia, dimmi Lore. Hai finito, amore? Basta l'aerosole. Ok. Allora, così sapete che mio figlio stava facendo l'aerosole, è venuto a chiedermi proprio mentre iniziavamo a registrare quanti minuti mancassero alla fine. Allora, è la sesta puntata della quarta stagione, io torno. Settimana scorsa non stavo troppo bene e ho lasciato ai miei compari l'onere e l'onore di portare avanti il podcast. Questa settimana mi hanno abbandonato in massa loro. Però, come dicevo, per fortuna Giallo ci sei tu. Tanto ti volevo ringraziare per avermi introdotto al mondo delle figu. Cioè, poi ti odierò per i prossimi 10 anni, però oggi ti ringrazio.
Non so di che parli.
Non sai di che parli? Io purtroppo sì, e saluto anche Tommo, che non ci ascolterà, ma lo saluto lo stesso. E anche Francesco Cugusi di Patriot Train, che mi sta dando una mano. Vabbè, comunque questa non è tema di discussione del podcast. Tema di discussione del podcast, Giallo, è per esempio... sono due cose, sono le due no-hitter a cui abbiamo assistito settimana scorsa. Di una ne ho chiacchierato io nel mio Fino a qui tutto bene, che è uscito tra l'altro incredibilmente di lunedì, ed è quella di Hunter Green dei Cincinnati Reds. In realtà è stata una combo no-hitter particolare, perché ha portato alla sconfitta comunque dei Reds, una cosa che era capitata solo 5 volte nella storia dell'MLB, prima appunto dell'altra sera, di domenica sera. Prima però voglio parlare di quella di Detmers con te, pitcher rookie dei Los Angeles Angels. Los Angeles Angels che stanno facendo benissimo in questo inizio di stagione, forse possiamo dirlo anche un po' al di sopra delle aspettative. In questo momento sono scivolati al secondo posto della West, perché gli Astros hanno infilato una serie di vittorie incredibili prima di perdere contro Boston ieri. Però insomma, no hitter che... possiamo dire, le novità non ce le aspettiamo mai, probabilmente non ci aspettavamo quella di Detmers.
Beh, soprattutto voglio dire, una novità con soli 2K, se non ne vado a memoria,
Giusto, no, 2K, 2K.
Circa. Quindi anche un buon lavoro di squadra, dai. Comunque sì. Lui è un buon pitcher, non a livello esageratissimo, buon pitcher, buon controllo, varia molto. Su questo sì, vabbè, gli Angels, voglio dire, prima o poi dovevano uscire fuori, no?
Io nelle mie bold li avevo messi vincitori della division, quindi un po' ci credevo, però magari non mi sarei aspettato Detmers come pitcher che gli svoltava la stagione. Adesso, vabbè, non è la no-hitter ovviamente, che è una cosa che può succedere anche a pitcher magari non fortissimi, però insomma mi pare che tra pitching staff e attacco, con Otani che tra l'altro in settimana ha superato quota 100 fuori campo nella sua carriera in Major League, insomma è una squadra che sembra aver trovato la quadra del tutto, no? Negli anni passati c'era sempre qualcosa che non funzionava, soprattutto sul monte di lancio. Quest'anno, almeno in questo inizio, in queste prime 38 partite, sembrano un attimino aver messo insieme i pezzi del puzzle, e mi viene difficile pensare, anche se siamo solo a un mese dall'inizio della stagione, che non raggiungano i playoff, onestamente.
Beh, se non li raggiungono neanche quest'anno, c'è un problema un po' più in fondo, che a questo punto penso non ci sia, anche perché gli altri anni ci sono stati grossi problemi con l'infermeria, che è il grande punto focale delle scorse stagioni degli Angels.
Mm-hmm, vero.
L'anno scorso tra Trout che entra e esce, è un po', nonostante la stazza è un po' fragilina, dai. Rendon l'anno scorso anche un po' così, 2 anni fa è toccato a Otani, che tra l'altro mi sembra che per la prima volta, leggo, abbia superato o / eguagliato un certo Babe Ruth di nome George Herman all'anagrafe. Non ho letto male, c'è questa nuova comparazione uscita. Via così.
Sì, sì, sì. No, tra l'altro io ho scritto della sua prestazione, ne volevo parlare la settimana scorsa, poi non c'ero. La sua prestazione incredibile a Fenway, proprio dove Babe Ruth era quel two-way player a cui Otani viene paragonato, perché poi insomma nella sua prosecuzione di carriera agli Yankees era uno slugger, il pitcher non l'ha più fatto. E, giusto per tornare un attimo sulla no-hitter di Detmers, ma giusto per dare due dati, una cosa l'hai detta tu, molto particolare, i soli 2K. Non è stato un perfect game perché ha concesso una base ball a Taylor Walls nel sesto inning e poi c'è stato un errore di Jared Walsh nel settimo, e quindi vabbè, questo ha fatto sì che non fosse un perfect game ma un no-hitter, ed è la 25esima no-hitter tirata da un rookie, la prima da in realtà non tantissimo tempo fa, ovvero quella di Tyler Gilbert dei D-backs nella vittoria 7-0 appunto di Arizona contro i Padres dello scorso 14 agosto. Quindi insomma così dai, abbiamo dato due riferimenti numerici barra storici per contestualizzarla. L'altra secondo me è ancora più particolare, Giallo, ed è quella di Hunter Green, perché vabbè, di Hunter Green ne abbiamo parlato in questo podcast, in generale se ne sta parlando tanto, super prospettone dei Reds, squadra imbarazzante gestita in modo anche peggiore, che era però in un buon momento perché aveva vinto 5 delle ultime 7 partite e domenica è riuscita nell'impresa di perdere con i propri lanciatori che hanno concesso 0 valide alla squadra avversaria. Il punto della vittoria, i Pirates l'hanno segnato a basi piene, che erano arrivati con delle basi su ball e una ground ball, appunto una palla battuta che ha permesso all'uomo in terza di arrivare salvo a casa. Non so, hai qualcosa da commentare? It is what it is. Diciamo questo e andiamo avanti.
Come ha detto il buon Green,
l'ha detto lui. Vabbè, io ho usato le sue parole per dare il titolo, perché pazzesco, insomma.
Ragazzi, che vuole dire un ragazzo del genere, che anzi è stato troppo diplomatico, dai. Poi sono due squadre a tratti, l'una prima dell'altra, a tratti imbarazzante. Se Pittsburgh ha qualche punto di riferimento, non dico sul monte di lancio, ma sugli outfielder o anche Brian Hayes o Reynolds, mm-hmm. I Reds sono un po', diciamo che sono da rottamare quest'anno. Già hanno rottamato tanto, hanno rottamato male.
Se pensi che nel 2020 hanno giocato i playoff, quella serie incredibile con Atlanta,
ma non c'è più nessuno.
Sì, non c'è più nessuno. Adesso è rientrato.
Li hanno svenduti.
Sì, li hanno svenduti. Adesso è rientrato Castillo. Per le due partenze così, vabbè, ma c'era anche da aspettarselo, nel senso che rientra un infortunio alla spalla e probabilmente ci vorrà un po' di tempo prima di rivederlo ai suoi livelli, posto che comunque viene da un 2021 non brillantissimo. Era partito male, 1-8. Concedendo il mondo, so che tu lo adori quanto lo adoro io mi aspetto che Luis Castillo dia un po' di solidità. C'è Tyler Amale, il mio amico Tyler Amale, che comunque dovrebbe essere un po' il lanciatore di punta di questi Reds con Castillo, però sì, è una squadra che fa una fatica bestiale, a fare qualsiasi cosa, non saprei neanche da dove partire. 9-26 il record, 141 punti segnati, 206 subiti, meno 65 di run differential, che è il peggiore. Allora, il peggiore insieme a quello dei Pirates nella Central, e credo che sia poi il peggiore, esatto, della Major League Baseball. Quindi in quella,
vabbè,
in quella
dai, division. I Pirates hanno un paio di partite dove hanno imbarcato parecchio. Per loro piccolissime attenuanti. I Pirates hanno pochissime masse che girano. Hanno mandato via Suarez, Castellanos,
Winker.
Manca tanto Jesse Winker, il più svenduto di tutti e tre, in maniera paradossale. Winker, il problema è... il monte di lancio, voglio dire, Castillo deve recuperare un pochino. Il tuo Amale, come lo chiami te?
Tagliare Amale, sì.
Ma Green poi ha due lanci, lo sappiamo. Ha due lanci, è giovane, forse tra 6-7 anni, il braccio non so quanto possa leggere. Lanciare un termositone alla volta.
Sì, c'è da dire che ha un po' abbassato la velocità media della fastball. Vedevo, ho trovato un tweet che faceva vedere come nelle, dopo le prime due uscite ha iniziato a tirare un pochino più piano. E poi, per paradossale che possa essere, o per quello che può essere l'immaginario del tifoso occasionale, è molto più efficace con la slider, che è l'altro suo lancio, che con la fastball. Infatti spesso i K arrivano con la slider, anche perché c'è una varia, dato che quei due lanci li ha, ma la differenza di velocità è tanta, perché comunque ci sono 12-13 miglia orarie tra i due lanci. Lui la slider la lancia molto bene, la tira molto bene, e grazie a questa, insomma, è riuscito a mettere insieme una prestazione contro i Pirates da 118 lanci, se non ricordo male, che sono una quantità pazzesca, quasi fuori dal tempo per l'MLB moderna. E però, vabbè, insomma, l'abbiamo detto, non è bastato. Poi ho fatto quel parallelo con Andy Hawkins, il lanciatore degli Yankees degli anni 90. Non la storia che, tra l'altro, me ne ho parlato con te ieri al telefono, volevo raccontare da tanto tempo, e Hunter Green mi è venuto in soccorso, perché è stata l'occasione giusta per raccontarla. Insomma, spero che sia piaciuta, e che non credo che molti la conoscessero, ecco, perché non è quella di Andy Hawkins, non è che sia stata
chissà. Capita tutti i giorni.
Cosa?
Non capita tutti i giorni.
No, assolutamente. L'abbiamo detto. Hunter Green è stato il sesto nella storia a chiudere una partita con una no-hitter, combo. Non mi ricordo chi è che ha lanciato, perché ha lanciato un inning punto due qualcun altro, poverino, che non verrà mai ricordato in tutto questo discorso. Comunque, vabbè, fa niente.
Ma solo per quella ground ball orribile.
Esatto, verrà ricordato per quella grande gol orribile. Va bene, senti, torniamo un attimo indietro, perché abbiamo parlato brevemente di Angels, parlando di Detmers e della sua no-hitter. Volevo parlare insieme a te e anche insieme a Pierre, che però vedo che è ancora bloccato in redazione e quindi non so se riuscirà a raggiungerci. Volevo parlare un po' con te degli Houston Astros, perché, vabbè, abbiamo celebrato le 2000 vittorie da manager di Dusty Baker settimana scorsa. Erano partiti male. Io li avevo all'inizio dell'anno nelle mie varie bold, nelle cazzate che racconto, avevo detto che mi aspettavo che quest'anno facessero un pochino di fatica. In realtà hanno vinto qualcosa tipo 11 partite consecutive, sono 8-2 nelle ultime 10. Adesso ieri hanno perso contro Boston. Cioè, la prima cosa che mi viene da dire è che mai mi sarei aspettato che Verlander, dopo due anni di stop, fosse ancora questo giocatore. Cioè, considerato che loro non avevano, e lo si sapeva dall'inizio della stagione, McCullers, che era un po' quello che insieme a Framber Valdez gli aveva trascinati nell'ultimo anno e mezzo.
E sono proprio quelli che uno manca, l'altro sta un attimino facendo così e così. Però Verlander, io se ho un centesimo libero glielo getto sempre su, perché sa il fatto suo. Sì, due anni sono tanti alla sua età, ma se non vado errato l'ERA è 1,50-55. Sto andando sempre a memoria,
adesso lo vado a controllare, intanto vai pure avanti col discorso.
Sta lanciando non sta lanciando quei 4 inning alla Recin, per intenderci.
Sì.
È super giù, siamo lì con l'età, diciamo molto super giù, però Houston è una garanzia. Io non mi sono né antipatici né simpatici. L'antipatia di tutto il recentissimo passato per me è una sciocchezza, perché vuole aprire questo capitolo. Succederà.
1.38 di ERA e 0.68 ecco, 0.68 di WHIP, che secondo me è anche più allucinante.
Ma è ridicola, la videogioco.
Sì, ma da videogioco tipo livello rookie, però, perché già se alzi leggermente il livello la WHIP a 0,68 non ce la fai a tenerla. Cioè, per chi non lo sapesse, la WHIP sono gli uomini che riescono ad arrivare in base, o su valida, su errore, gli uomini che arrivano in base per inning sul lanciatore. In qualsiasi modo, 0 su 68 vuol dire che arriva grosso modo un uomo in base ogni due inning. Cioè, che sostanzialmente è impossibile fargli punto a sto uomo. Comunque, vabbè, non lo so. Secondo te è sostenibile sul lungo periodo?
Verlander o Houston in generale?
No, Houston in Verlander, generale.
Per me, ti ripeto, uno o due anni buoni ce li hanno, considerando anche l'età media di Verlander, dei vari Bradley, anche di Altuve, perché no?
Eh sì.
O di Gurriel stesso. Però altri due, un paio di anni a dar fastidio, con l'esperienza di Baker nel dugout, ovviamente. Baker è il suo stecchino nel dugout. Però sì, io penso che daranno molto, molto filo da torcere. Non credo ripeteranno lo scorso anno. Però possono arrivare in fondo a qualcosina.
Perché secondo me il problema è che io mi sarei aspettato una flessione di questa squadra all'interno della regular season. Aperta e chiusa parentesi, si è fatto male Jacob Dorizzi ieri.
Cosa è successo? Ho visto solo che si è accasciato a terra.
Doveva andare a coprire la prima base. Poi in realtà non sarebbe servito, perché Guriel l'out l'ha fatto ugualmente, l'ha fatto da solo. Quando dopo il primo passo si è accasciato a terra. Adesso leggevo che dovevano fare gli esami per capire quanto fosse grave la situazione. Ovviamente io mi auguro per lui che non lo sia. Però ecco, c'è anche questo problemino adesso in casa Houston. No, ti dicevo. Cioè, io mi aspettavo, sinceramente, era una bold, ma ci credevo abbastanza. Mi aspettavo che loro comunque quest'anno avessero una flessione, anche perché avevano perso Carlos Correa. È stato che Carlos Correa è stato sostituito meravigliosamente da Jeremy Peña. Tra l'altro Jeremy Peña, che nella Winter League gioca per i miei Estrellas. E Peña sta facendo bene. Poi ci mettiamo il solito Jordan Alvarez, che sta giocando una stagione da MVP, i Kyle Tucker, i Chase McCormick, gli Altuve, i Bregman, i Yuri Gurriel, e questi non vogliono mai. Il problema è che se questi arrivano in playoff, poi fanno paura.
Perché poi, fastidiosi.
Perché poi l'esperienza, secondo me, fa tutta la differenza nel mondo. Diventano. Io onestamente non mi aspettavo che potessero partire così bene. È vero che adesso le 11 vittorie consecutive fanno tanto su 30 partite, o quelle che sono, poco di più, 35 partite. Però, cioè, bisogna prendere atto del fatto che probabilmente anche quest'anno Houston sarà lì a rompere i coglioni, e con l'allargamento delle squadre playoff gli viene anche più facile magari potersi rilassare un minimo in regular season, per poi esprimere tutto quello che hanno all'interno della post season.
Faranno una bella mina vagante, sì, perché anche con la division, con la loro esperienza, arrivare ai playoff dovrebbe essere assolutamente una tranquillità. Poi, come si suol dire, la palla è tonda. Però sì, Alvarez ne sta giocando, sta sbattendo parecchie palline al di fuori. Poi, ripeto, difensivamente loro, anche per questo Verlander ha quei numeri da videogioco ad ora. Difensivamente sono sempre più che validi.
Eh sì, poi secondo me, per chiudere così, facciamo un ragionamento un po' più ad ampio raggio sulla West. Un po' stanno deludendo i Seattle Mariners, perché sono 16-20, meno 12 il run differential, 4-6 nelle ultime 10. Probabilmente, cioè, io mi aspettavo molto di più da Seattle in questo inizio di stagione. Può essere che poi sul lungo periodo ovviamente le cose cambino, però così a sensazione, ma siamo a metà maggio, la West la giocano Houston e Los Angeles, e i Mariners dovranno essere bravi a rimettere un attimino in piedi le cose e eventualmente poi competere per un posto di playoff, sperando che nelle altre division le cose continuino ad andare come stanno andando, perché i White Sox non stanno facendo bene, vabbè, ci sono i Blue Jays, cioè, vabbè, però cazzo, diventa difficile per Seattle, stavo guardandoci adesso, perché
è molto complicato.
Sì, Tampa si è ripresa, Toronto comunque quest'anno ha tutto per far bene, di Boston non ne parliamo. Sì, come al solito, no, è la Central.
Finiti.
Come al solito è la Central che lascia un po' sperare, perché a parte i Twins, anche i White Sox stanno facendo abbastanza fatica.
Vabbè. Ma lì, sai, White Sox, anche lì non li si diano per morti.
No, non dopo 34 partite, oh. Dai.
Ozzo piccanti, anche se se mi permetterà l'ubriacone in panchina ci sa fare,
sì. Ozzo, sì, però ragazzi, questi hanno uno tra Eloy Menez e Luis Robert che non gioca mai,
vabbè, si alterna sì, per tenere questo caldo in infermeria,
capito. Esatto, e questo secondo me fa tanto. Mettici l'inizio uno scintillante di Tim Anderson, soprattutto in difesa. mettici gli infortuni, abbiamo parlato all'inizio di questa quarta stagione, che li hanno colpiti fin da subito. Insomma, per i White Sox questo inizio di stagione è abbastanza tragico, però insomma la stagione è lunga, siamo solo a maggio, non vogliamo dare sentenze, però ecco, Seattle, per tornare da dove eravamo partiti, dovrà sudarsela la qualificazione dei playoff, eppure ha una squadra piuttosto interessante, perché insomma le aggiunte dell'off season, che non sono d'estate ma sono d'inverno, erano piuttosto interessanti. La squadra partiva da una base pazzesca, l'anno scorso hanno sfiorato i playoff, ci aspettavamo qualcosa di più. Secondo me si devono sistemare, poi anche loro daranno fastidio. Poi vabbè, io ho questo amore sconfinato per Julio Rodriguez, che ha iniziato a battere finalmente.
Con molta calma.
Sì, vabbè,
però non puoi sperare che sia lui a svoltarti, o anche Kelenic, che ha bisogno dei suoi tempi.
Sì.
Pensava potesse essere. Bisogna andare coi piedi di piombo, te lo sai meglio, molto meglio di me.
No, io dico solo che ricorderei a tutti Vladimir Guerrero Jr. quanto ci ha messo a diventare Vladimir Guerrero Jr. Quindi, secondo me, a quell'età lì.
4 secondi, 5 secondi
dai, un po' di più. E alla fine è esploso l'anno scorso. Ci
vabbè,
sta,
ma quanti anni ha?
Sì, no, ma non è un fatto di età, è un fatto di at bat. Cioè devi andare a battere, devi vedere le cose, devi abituarti comunque a un livello che non è quello del triplo A, tanto meno quello del doppio A della Lega Dominicana. E poi sei Julio Rodriguez, sei Vladimir Guerrero Jr., sei Fernando Tatis, Juan Soto, e chi più ne ha più ne metta. Che tu abbia 21-22 anni fa poca differenza, perché sei un cazzo di fenomeno e svolti e fai. Va bene, dai, di Houston abbiamo parlato, in realtà poi siamo andati oltre, ma è bello così, abbiamo chiacchierato a ampio raggio, a ampio spettro, non so come si dica, ho bevuto già troppo mamacuana, quindi inizio ad avere difficoltà a parlare. L'altra squadra di cui volevo chiacchierare con te sono i Philadelphia Phillies, per la gioia tra l'altro di un amico che fa il fantasy con noi, perché fanno schifo al cazzo come al solito, 17-18, cioè alla fine siamo ancora sotto il 50% di vittorie, però hanno giocato una serie meravigliosa contro i Dodgers nel weekend, hanno vinto 3 partite su 4, avrebbero potuto perderne 3 su 4, tanto mi si sta scaricando la batteria del computer, come è possibile questa cosa? Allora aspetta un attimo, prima che mi si spenga tutto. Cosa ho combinato? Ah, ok, ho capito. Aspetta un secondo, giallo, se no finisce male. Ok, ce l'ho fatta. Dicevo, hanno vinto 3 partite su 4. In realtà potevano perderne 3 su 4, ma hanno avuto la possibilità di sweepare i Dodgers, perché si sono trovati domenica in vantaggio 4-0 e poi si sono fatti rimontare. E Gavin Lux, con il doppio nel nono inning, ha evitato appunto lo sweep ai Dodgers. Allora, La mia idea è questa qua, e volevo condividerla con te, volevo sapere cosa ne pensavi. Tutto quello che ci eravamo detti in off season si sta materializzando. Attacco della Madonna, sono uno dei migliori attacchi della Major League. Castellano, Schwarber, Bryce Harper sta giocando un'altra stagione da MVP. Tra l'altro me lo sono appena preso al Dynasty con una trade meravigliosa. Meraviglioso. Andiamo avanti. C'è il mio lineup è All Star Game.
Pazzesco. Andiamo avanti.
e ci sono tutti i problemi sul monte, soprattutto bullpen. Parliamo di bullpen, che fanno sì che questa squadra non riesca a trovare l'equilibrio che le servirebbe per poter competere in una division e nella National League al livello a cui ci si aspetterebbe che debbano competere. Perché sulla singola serie, non sulla singola partita, sulla singola serie possono frantumare i Los Angeles Dodgers, cioè la squadra più forte della Major League, e però poi sono 17-18.
Ma il problema è anche vedere come battono. Io adoro Schwarber, tra l'altro, che ho anche più di un fan, però vai a vedere quanto batte. 192, 193, vado sempre a memoria.
Sì,
quando
sì.
batte, il problema è che deve battere. Idem Castellanos, che è iniziato un po' a fatica. Vabbè, di Harper non dobbiamo parlare, di che parliamo?
Lo so, però sai che Harper da tanti non viene apprezzato come dovrebbe. Sempre lì a sistemarsi i capelli, la fighetta.
È bravo, perché non è il Mike Trout della situazione, secondo me. Mm. È il classico americano soldatino. Ma Harper va bene così, dai, è un fenomeno. Non dobbiamo dire una parola più. Bullpen, io non mi dici un lanciatore del bullpen, uno a cui affideresti, non lo so, un inning.
Anche Brand uno. È l'unico. Cioè, a me piace.
Anche conosci?
No. A me lui piace, ovviamente nella fase calante della sua carriera. L'anno scorso lo stint a Toronto è stato disastroso, però perlomeno è uno che un paio d'armi, un paio di robe da buttare lì ce le ha, e sul resto sì, hai ragione tu, facciamo veramente fatica.
Abbiamo Knebel,
sì?
Diciamo mezzo scambio. Famiglia,
ecco, lo sapevo che l'avresti detto, e qua colpi a cuore.
Li voglio bene, ma basta, cioè lo puoi prendere a io gioco poi.
No, puoi prendere a Winter League della Dominicana e comunque fa fatica,
sì,
anche lì. E comunque fa fatica anche, okay, lì.
Poi hai chi hai? Brogdon, Dominguez, Norwood. Dove giocano questi? Cioè che fanno? Il problema è tutto lì. Però gli assi ce li hai sul monte, quindi
sì,
tra virgolette puoi star tranquillo, perché sempre tra virgolette, però ti ripeto, quando battono batti, il problema è quando non battono, perché quando non battono non c'è poco da fare, non si può inventare nulla, Harper o non Harper, e le medie, cioè, tu le hai sotto gli occhi, io no, vado sempre a memoria, le medie le sai,
sì sì.
Poi Girardi viene da dove viene. Ha un po' fatica a imprimere una mentalità vincente.
Che stronzo che sei. No, cioè, la cosa impressionante è che comunque hanno il miglior attacco per punti fatti. Il miglior attacco, il terzo miglior attacco della National League intera, però pigliano una paccata di punti, perché una volta che scendono gli Ace, una volta che scendono i Nola, i Wheeler, i come cazzo si chiama? Ranger, bravo, Ranger, Walker Texas Rangers, una volta che scendono dal monte e prima o poi devono scendere, è un disastro totale. Cioè, anche nella stessa partita con i Dodgers che hanno perso, gliel'ha perso il bullpen, anche in quelle prima che sono state combattute spesso è stato il bullpen a bruciare i vantaggi che magari Philadelphia era stata capace di costruirsi. Allora la domanda che ti faccio è per come la vedi tu, per quello che pensi tu, è una squadra che si muoverà prima della trade deadline, cioè cercherà di fare qualcosa, perché il potenziale è alto, e tutto sommato nella East Atlanta sta facendo fatica, Washington fa schifo al cazzo, Miami passa da vincere 7 partite a perderne 8, quindi cioè, si potrebbe provare a dare un boost a questo gruppo per permettergli perlomeno di arrivare alla postseason, e poi lì ce la giochiamo. Secondo te lo faranno o saranno i soliti Philadelphia Phillies belli ma perdenti?
Ma
che,
no,
frasi fatte stasera? Che frasi fatte stasera? Belli ma
perdenti. È l'effetto dell'altro.
Dai, andiamo avanti.
No, una mano al bullpen la devi mettere, magari una mano nell'outfielder la potresti anche dare, però
ci dice uno che sappia difendere, magari.
Esattamente, sì, perché non puoi prendere se non fai 10 punti non puoi non poter vincere, capisci? Insomma, devi, non è che puoi fare ogni volta 8-9 punti, che poi paradossalmente hai un Alec Bohm che è uno che non fa queste grandissime girate di massa, però ti batte punto 3-1-5, vado sempre
sì. Sì sì, lui si sta battendo bene.
Ma anche Gregorius, non c'è un highlight battuta di Gregorius.
Di Gregorius,
esatto, però batte.
Sì, sì.
Vabbè, JT quando batte anche lui. Di saper giocare, sanno giocare. Di saper battere, sanno battere. Il problema è quando non riescono a battere, è lì il grosso, è il monte di lancio, quando i due o tre fenomeni scendono. Lì il problema, se non ti assicurano, come hai detto te, con l'ultima partita con i Dodgers, l'ampio margine, se poi arrivi ai playoff, che fai?
Ah no, un casino. Con quella situazione qua è un casino, assolutamente. Però sì, è la tipica squadra che gioca a fare un punto in più. E il problema è che fare un punto in più è rischioso. Lo è forse sostenibile a regular season, diventa insostenibile nella post season, perché è un attimo che le medie crollano. Noi a Boston lo sappiamo bene, giusto Giallo? L'abbiamo visto l'anno scorso. È un attimo che passi dal battere i Tampa Bay Rays a venire preso a pallate dagli Houston Astros, perché semplicemente loro sono più solidi sul monte e le tue mazze smettono di funzionare nel momento in cui meno te lo aspetti. Va bene. Detto anche questo, non so se vuoi dire ancora qualcosa sui figli, se vogliamo insultarli ancora, sai che io...
No, anzi, hanno trovato un redivivo Hoskins, va detto, sì. Una linea tirata su di lui, hanno trovato anche un Segura in ottimo stato, per i suoi standard ovviamente, quindi...
Ti ripeto,
è lì, il problema è lì, bullpen è chi li allena, senza mentalità, dice.
Va bene, avevo detto mezz'ora, 31 minuti e 26 secondi. D'altronde.
Ah, ciao.
Lo so, se vuoi possiamo andare avanti a parlare tutta la sera, non è un problema, cioè di argomenti.
No, poi ci caccia. Ci caccia.
No, mia moglie è già rientrata in anticipo, tra l'altro. Mi ha guardato.
Ma io sono dovuto scendere nel box.
Però ho piegato i panni,
Ah, beh, sono contento.
E tu lo sai. Ti ho fatto il play by play della mia serata prima di iniziare a registrare. Straordinario, sì. Hai visto anche.
E anche mia madre.
Ascolta, dai, facciamo così. Tra i prospetti, così la tiriamo ancora a 5 minuti. Tra i prospetti che hanno, visto che tu sei un esperto di prospetti, tra i prospetti che hanno esordito in questo inizio di stagione, una quantità immensa, qual è quello che ti sta esaltando di più?
E Bobby Witt Jr., che domande di che parliamo? Ma non per giocate, perché gli spara il fuoricampo sulle gradinate o fuori dal fence, perché ha un'intelligenza del gioco che a quell'età è complicato trovarla. Basti guardare un paio di azioni difensive, pensate in un attimo, e quell'attimo non ricordo contro chi, un'assistenza da steso a Salvador Perez,
sì, bellissimo.
Che stiamo parlando,
non parliamo
del niente. Ha un'intelligenza baseballistica, passami il termine, che è un quid superiore. Mi aspettavo un pochino di più da Julio Rodriguez, però vabbè, piano piano, gente che avanti lì.
Sì, però Julio, te l'ho detto, secondo me è stato anche sfortunato all'inizio della stagione. Ha chiamato degli strike pazzeschi, dei K pazzeschi. Adesso ha capito che ogni tanto il piatto va difeso, che gli arbitri fanno schifo al cazzo e quindi non puoi lasciar passare tutto, soprattutto quando hai due strike sul conto. Si sta adattando, secondo me è un periodo di adattamento, è fisiologico per tutti, perché comunque tanti dei rookie stanno facendo fatica al piatto, poi dopo se sei forte. E Julio, ne ripariamo fra 2 anni. Di Rodriguez secondo me ne parliamo fra 2 anni e sono abbastanza convinto che sarà uno di quelli che ti svegli di notte per guardare i Mariners nonostante gli orari improbabili e magari la squadra che fa schifo al cazzo perché lo vuoi vedere giocare. O almeno questo è quello che mi auguro io sono un suo fanboy da sempre. Poi l'ho ceduto al fantasy, mi sto accoltellando ogni giorno di più, però fa niente. Va bene, l'altra cosa che ti voglio chiedere, visto che così sei stato velocissimo e bravissimo, chi sale nel breve volgere di?
C'è qualcuno che...
Sì, sempre dei prospetti.
Guarda, il problema è che io sono contento, non mi aspettavo ne esordissero così tanti, sin da subito, qualcuno già in line-up. Ma che sia la volta buona, che visto che quest'anno si fa schifo, chiacchiere non ce ne vogliono, bisogna essere realisti. Chissà non sia il momento di, non so, Marcelo Mayer X qualche partita alla fine, sono 162, chi lo sa. Sto parlando da ragazzino, non da adulto che guarda le statistiche. Ma forse Adley Rutschman in maniera più, sì, più realistica.
Sì.
Visto anche che Maldonado fa schifo, perché fa schifo di suo, purtroppo.
Mm.
Sì. Rutschman, però, ma penso di sì.
Sì, beh, lui doveva, all'inizio, dopo lo sprint training, si pensava potesse far parte del roster di Major già dall'opening day. Poi si è fatto male, insomma, vabbè, ci sono state un po' di vicissitudini che hanno fatto sì che non esordisse subito con Baltimore. Sì, secondo me lui è uno di quelli che vedremo molto a breve. Spero anche di vedere molto breve, non c'entra niente, Blake Snell, prima o poi faccia un lancio.
Ah, gioca ancora?
Non so, ancora. Cazzo, ha preso un fuoricampo in triplo A, che è imbarazzante. Non so, io Blake Snell, io gli voglio bene, ma gli voglio proprio bene, però non ce la fa. E no, invece un altro giocatore che so che ti piace, di cui ti chiedo una cosa al volo, è Patigno. Si è fatto male dopo 13 lanci. Lo rivediamo quest'anno? L'abbiamo già perso.
Spero che di ritrovarlo. Ci facciamo due chiacchiere. Ma lesione addominale? Se non ho letto male.
Sì, una roba del genere. Sì, può essere. Sì, una roba del genere.
Lì è dura. Puoi star bene. Come sali sul monte, fai il primo lancio, ti strecci, finito. Non lo so. Tampa Bay, tutta questa fretta. Non ce l'ha. Adesso dovrebbe recuperare il Glass. Adesso, nel breve periodo, botte di lancio Tampa Bay, non dico che è a posto, però non sta aspettando se di Koufax, perciò no, di rivederlo io me lo auguro, va, ti parlo sempre da ragazzino, me lo auguro.
Ma quanto è forte? E realisticamente cosa ti aspetti?
Lo devi chiedere a Gianluca, a colui che piace, o a Gianluca?
No, Gianluca colui che piace, Gianluca che mi guarda i numeri,
che piace, che bravo, ti dico, quello che guarda i numeri, dico che è un pitcher normalissimo, che però è un lavoratore, ma c'ha sempre, perché c'ha 22 anni. Bisogna andare molto piano.
Va bene,
potenziale ce l'ha.
Va bene.
Occhio ad Alec Thomas, punto, giusto così.
Esterno, Alec, ovviamente, con il campo. Esterno dei Bex, giusto?
I Bex, sì, occhio, sì, ad Alec Thomas.
Che sta facendo, sì, sta facendo bene. Ecco, a proposito di giocatori che prima o poi vedremo, più prima che poi, vedremo in Major League. Anche se c'è da dire che gli Arizona Diamondbacks stanno facendo molto bene, sono 18-18, sono partiti malino. Ketel Marte sta facendo schifo al cazzo, però si sono ripresi, insomma. Adesso, vabbè, sono in una striscia di 3 sconfitte consecutive mentre vi parlo, ma erano 18-15 appunto, non più tardi di qualche giorno fa. E in generale comunque sono una squadra interessante. La West è una divisione iper competitiva, cioè Los Angeles, San Diego, San Francisco, Arizona e Colorado fino a 2 giorni fa erano tutte sopra il 50%. Adesso Colorado è 2-8 nelle ultime 10, è 17-18, ma anche i Rockies stanno facendo bene, e comunque stanno performando al di sopra delle aspettative. Giallo, dai, abbiamo fatto 38 minuti, diamo un abbraccio a Pierre che non è riuscito a raggiungerci, diamo un abbraccio a Matteo Perfetti, diamo un abbraccio ad Alex Cavatton, ma soprattutto io do un abbraccio a te.
Grazie Andre, io do un abbraccio particolare al mio amico di Cene di Polignano, Alex Cavatton.
Io e te ci vediamo settimana prossima. Ho una sorpresa per te. Ti stupisco con effetti speciali. Ti dico solo questo. Quindi preparati.
Sei veramente adorabile.
Per la sesta? Sì. Sesta puntata della quarta stagione di 108 è tutto. Un saluto anche da Andrea Ghezzi. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao!